7.49, un buongiorno da Guarda che Lune, un buongiorno da Claudio Iampaglia e un buongiorno da...
Giuseppe Mazza?
Ah, vedi che lei è bravissimo, Mazza. La volevo sorprendere stamattina.
Antipatico. Sì, ho capito. Il piano era chiaramente quello, ma...
Antipatico. Buongiorno, come va?
Va bene, va bene. Perché al netto, naturalmente, di tutte le cose che commenteremo.
Al netto. Allora, cosa commenteremo non è chiarissimo, perché oggi i giornali quotidiani, caro Mazza, sono abbastanza... monolitici per questo nostro appuntamento con la comunicazione, col mettere in comune. Qui fondamentalmente c'è una notizia spaccata in due. Il Foglio fa una bella copertina disegnata con un Silvio al banco, un Silvio Berlusconi, a un banco che sembra quello appunto di Montecitorio, che dice: e sei anche bellissima, educatissima, intelligentissima, umilissima e così via, fa la lista delle cose da dire a Giorgia Meloni, perché... come titola Il Giorno, Meloni Berlusconi, l'ora del disgelo. Oppure Il Corriere della Sera, Meloni Berlusconi, oggi l'incontro, l'accordo è vicino. Oppure ancora, vediamo Repubblica, Forza Italia si piega a Meloni, la leader sulla razzia al ghetto di Roma, furia nazista a memoria di tutti. E qui è il secondo, diciamo, corno di questa notizia. La Stampa, mai più furia nazifascista, cioè la parola nazifascista utilizzata da Giorgia Meloni, su cui sicuramente lei vorrà dirci qualcosa. Il Giornale, Governo in fretta, Libero, l'offerta di Giorgio a Silvio, La Verità, l'incubo del Draghi bis. Insomma, tutti i quotidiani tranne due, che sono Il Domani, che apre su Zelensky può vincere la guerra, e Il Sole 24 Ore, che apre un po' su quello che davvero deve affrontare il governo, che non sono tanto i ministeri, Berlusconi, ma verso la manovra a due settimane per l'intesa con l'Unione Europea sul nuovo deficit. Quindi un po' monolitici questi giornali. E lei da dove vorrebbe partire sul mettere in comune?
Facciamo una cosa come un po' come Il Sole 24 Ore, facciamo il nostro titolo a parte, la nostra notizia un po' a parte.
Sì.
È successo qualcosa di piuttosto interessante, ed è successo venerdì 14. Un'organizzazione ambientalista che si chiama Just Stop Oil, no? ferma il petrolio.
Sì, basta che fermate il petrolio, sì, o semplicemente fermate il petrolio, no?
Sì, niente più di questo. L'importante è fermare il petrolio, diciamo. Ha scelto un modo abbastanza insolito per richiamare l'attenzione sui temi che sappiamo: il riscaldamento globale, la necessità di fermare il ricorso alle fonti fossili. Che cosa è successo? Queste due ragazze, due donne, sono entrate alla National Gallery di Londra e sono arrivate davanti a un quadro molto famoso di Van Gogh, i girasoli. Dopodiché hanno aperto due barattoli di zuppa di pomodoro, Heinz, fra l'altro la marca, e hanno lanciato il contenuto di questi barattoli sul quadro.
Mamma mia, mi è venuto un colpo al cuore, lo sa?
Sì, è una cosa da vedere. L'effetto visivo è molto forte, ha una sua violenza, mette a disagio. Dico una sua violenza nel senso che in realtà non l'hanno lanciato proprio sul quadro, l'hanno lanciato sul vetro che proteggeva il quadro. In questo, diciamo, sono state, se vuoi, mirate, attente, diciamo, da questo punto di vista. Dopodiché queste due ragazze, queste due donne, che hanno avuto l'accortezza di farsi filmare così da poter poi diffondere l'azione sul web, hanno gridato un appello interessante, dal contenuto piuttosto interessante, che riassumo così velocemente. Dicevano: cosa vale di più, l'arte o la vita? Sei più preoccupato per la protezione di un dipinto o per la protezione del nostro pianeta e delle persone? Che non è una domanda, oziosa, diciamo. E qualche giorno fa è successa una cosa molto simile in Australia, al Museo Nazionale di Melbourne, perché due militanti di Extinction Rebellion si sono incollati a un quadro di Picasso. Hanno portato proprio la colla sulle mani e si sono attaccati al quadro per protestare appunto contro nuove forniture di petrolio e di gas. In luglio era successo, non aveva fatto grande notizia, però era già successo, insomma, avevamo annotato che degli ambientalisti italiani si erano incollati alla Primavera di Botticelli a Firenze, protestando per le stesse ragioni.
Quindi è una campagna emulativa internazionale.
Sì. Che cosa sta succedendo? Che cosa si profila? Che conflitto si sta profilando? È un conflitto che mette in discussione, diciamo, l'idea contemplativa del bello, l'idea, la sua legittimità morale in un mondo che intanto rischia l'estinzione, secondo non soltanto gli ambientalisti, ma secondo anche moltissimi, la stragrande maggioranza degli scienziati. Che diritto abbiamo, stanno chiedendo queste persone, di godere della tecnica umana, no? Perché anche l'arte è una tecnica, se l'essere umano intanto viene dimenticato? Sono domande che finora l'essere umano, ma anche il creato, diciamo, no? Domande che finora lambivano semplicemente l'allarme ambientalista e che però adesso mettono in discussione non soltanto i comportamenti, ma anche proprio la cultura dell'Occidente, le priorità dell'Occidente. Cioè il quadro di Van Gogh, che in fondo rappresenta un vegetale sotto vetro, se vuoi, no? Un vegetale dal quale siamo stati separati, trasformato in icona, sottratto alla vita sensibile, e rappresenta proprio un mondo del quale forse dimentichiamo le ragioni. È un'icona, un'icona sulla quale si infrange poi un'altra, che è quella della merce contemporanea, cioè della zuppa Heinz. Insomma, un bel incrocio di temi in questa iniziativa di Just Stop Oil, che è, insomma, credo continuerà a darci nuove immagini, sì, violente, sì, di violenza simbolica, diciamo, capace di metterci a disagio, ma anche di provocare degli interrogativi piuttosto radicali per tutti noi.
Ieri, per giocare, qualche giorno fa, ci segnala Charlie, non mi ricordo di quando è, forse di domenica, il Spinoza.it, il, diciamo, il blog, il, sì, l'account, ha fatto un gioco abbastanza interessante. Ieri due attiviste delle zuppe di pomodoro hanno lanciato un quadro di Van Gogh nell'ambiente, cioè ha rovesciato tutti i termini della questione, perché in effetti qui si rovescia davvero tutto, anche l'evidenza del marchio, no? Quel farci vedere la zuppa, l'ho trovato molto, molto forte. Devo dire che la mia reazione, la sua, qual è stata? All'inizio ho fatto veramente wow, una roba, come una roba violentissima, e poi ho sentito quel signore che diceva security, security, che chiamava la sicurezza, sì, e lì ho iniziato a pensare, ho detto beh, però poi ovviamente quando si sa che il quadro non è stato rovinato stiamo un po' meglio, però forse, non so, forse stanno inaugurando un qualcosa che ci deve far riflettere, ecco.
La mia reazione istantanea è stata quella tua: oddio, hanno rovinato il quadro. Questo ovviamente è quello che pensi, poi appunto, apprendendo che c'era un vetro, allora diventa tutto semplicemente, per modo di dire, ma diventa tutto interessante, ecco, diventa tutto da un po' da studiare, da capire. La mia posizione alla fine è quella, ecco.
È interessante anche quello che invece a Melbourne, nel museo di Melbourne, facevano gli, come l'hanno, come dire, firmato un po' il militante di Extinction,
sì,
Rebellion.
È vero, perché c'era sotto il quadro di Picasso, hanno collocato uno striscione che diceva Climate Chaos, War and Famine, cioè, ovvero, se non ci fermiamo, tutto questo porterà a guerra e carestia. Guerra e carestia, che è quello, il mondo nel quale comunque stiamo già un po' vivendo, ma ne parliamo.
Beh,
insieme
guerra,
a tutte le parole sul nazifascismo, eccetera, eccetera, ne parliamo dopo.
Sì, 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 la linea adesso al GR, però fame e carestia, insieme appunto a questi luoghi d'arte, al barattolo della zuppa, insomma, un momento di comunicazione pubblica sicuramente.
Sì, 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 un momento molto forte che apre nuovi scenari sicuramente dal punto di vista del comunicare senza potere, ecco, mettiamola così.
E noi diamo tutto il potere a Omar Caniello e a Sara Milanese,
tutto
per
il potere,
tutto il potere a loro per l'aggiornamento del GR. Guarda che lune, siamo tornati. Giuseppe Mazza, dopo gli aggiornamenti della redazione, ci ha scritto anche tra diversi commenti, comunque sempre grazie per scriverci al 3316214013, oppure diretta a @popolarenetwork.it. ci ha scritto Luana, che dice: non fa notizia se si estingue una qualunque specie vera, ma se si estingue una sua riproduzione. Ci siamo.
Ossia i girasoli, appunto, mi sembra sì, un'osservazione molto precisa che traduce proprio quella contraddizione che dicevamo, cioè cosa vale di più, l'arte o la vita, questa idea che appunto il bello sia qualcosa che si sta separando dalla vita sensibile. Questo è, trovo che sia sì, perfettamente una traduzione di quello che ci siamo detti. Grazie mille.
Grazie Luana. Allora, sulle pagine dei quotidiani oggi, deve sapere che sarebbe bello fare, invece di che cosa dicono dal punto di vista delle parole, cosa dicono dal punto di vista delle immagini, perché è abbastanza interessante. Il Corriere della Sera sceglie proprio l'immagine d'apertura del congresso del Partito Comunista di ieri, con la gigantesca falce e martello e l'iconografia rossa, i 2300 delegati che applaudono Xi Jinping, insomma, perché poi c'è una parte del mondo molto importante che oggi decide, mentre sul giorno c'è la faccia super sorridente, allegra di Paola Egonu, con scritto Made in Italy, piuttosto che Sole 24 Ore sceglie il Palazzo Chigi illuminato del tricolore, perché siamo nella settimana decisiva dal punto di vista non tanto della formazione del governo, e La Stampa invece ha un'intervista tra Renzo Piano e Massimo Giannini, Io, Papa Francesco e la pace. Vabbè, un po' così il titolo, però vabbè, poi ci sono delle cose più interessanti, perché riprende la frase "In nome di Dio fermate la guerra", no? di sabato, se non sbaglio, di Papa Francesco, che vedremo torna sui giornali. Ma dicevamo, l'apertura è quella su il governo. Vediamo dal Corriere, perché facciamo un po' prima, sono tutte abbastanza simili. Berlusconi nella sede di Fratelli d'Italia a siglare il patto, quindi lui va da lei e deve, insomma, riconoscere che c'è una donna al comando, che fatica. Ci lasceremo tutto alle spalle, si dice, c'è il toto ministri, chi va all'interno sarà Matteo Piantedosi, sembra un uomo vicinissimo a Salvini, è stato il prefetto, il capo di gabinetto e l'ispiratore delle sue norme sulla sicurezza, Tajani agli esteri, 5 ministeri per Forza Italia, Elisabetta Casellati, poi ci sarà Eugenia Roccella, la famiglia, lei la portavoce del Family Day, Carlo Nordo alla giustizia, insomma tante cose così, però diciamo sul governo non stiamo a dire troppe cose, perché ancora dobbiamo vedere dei fatti. Invece sulle parole che si gioca molto questa giornata, e la parola
attenzione alle parole.
Sì, Mazza, guardi, gliela consegno proprio, perché la parola è furia nazifascista.
Sì, sì.
Allora, il messaggio nella ricorrenza del rastrellamento nella capitale, vi siamo vicini, ha detto alla presidente della comunità ebraica, viene commentato sui quotidiani da due scrittrici e due sopravvissute. Lia Levi sul Corriere della Sera dice: frasi ineccepibili, no a preconcetti, ma non bisogna abbassare la guardia, anche se dentro di noi può esserci un dubbio comprensibile viste le radici politiche di Giorgia Meloni, dobbiamo sempre sperare che ci sia la reale e definitiva presa di coscienza e morale storica di ciò che è accaduto. Ricordiamo, non ci sono più testimoni diretti nel ghetto di Roma da quando l'anno scorso, se non sbaglio, nel 2018 addirittura, è morto Lello Di Segni. Posto Covid io perdo il senso del tempo, ormai ho perso il senso degli anni, e le leggo anche parole vuote per legittimarsi, invece Edith Brooke, altra scrittrice sopravvissuta alla Shoah, pagina 3 della Stampa, non lo farà, dice, se è sincera cancelli la fiamma, ma non lo farà perché è liquido amniotico, la scelta di La Russa e di Fontana sono provocatorie, peggio di così non si poteva andare, sono stata male fisicamente a vedere la statua di Mussolini a casa di La Russa, Fontana considera famiglie solo quelle con un uomo e una donna, manda messaggi a neonazisti greci. Allora, mezzo pieno o mezzo vuoto? Da dove partiamo, Giuseppe
allora,
Mazza?
Qua, io penso che stiamo sbagliando contenitore, diciamo, non è tanto, perché naturalmente colpisce, ed è giustissimo ascoltare tutti sempre senza preclusioni, che Meloni e gli esponenti di Fratelli d'Italia riconoscano la matrice nazifascista della deportazione degli ebrei, però bisogna anche dire che questa sorpresa da parte nostra è l'espressione più chiara del loro ritardo, di un ritardo inaccettabile perché riguarda la storia comune, e questo sì è sorprendente in democrazia. Allora diciamo una cosa, che per una forza di governo come Fratelli d'Italia si candida a essere, non si tratta di allinearsi alle parole che tutti noi da oltre 70 anni diciamo nel modo più normale, cioè, stiamo parlando di questo, ma che ciò di cui si parla non è questo, ma è il problema qui, è la loro storia, il loro ruolo, la loro legittimità di giurare sulla Costituzione senza essere passati per una riflessione profonda, pubblica, non ambigua, non su comunicati stampa o post sui social, e non servono tanto, perché sono importanti le parole, Iampaglia?
Allora, sì, sono molto importanti, sì, le parole, però sono altrettanto importanti i fatti. Se non di più.
Esatto, le parole qui non sono importanti, ok? Con le nomine di La Russa e Fontana a Presidenti di Senato e Camera, noi siamo entrati in un campo diverso, nel quale le parole diventano un po' sabbie mobili, diciamo dei banchi di nebbia, paludi, insomma tutto tranne che qualcosa di consistente, perché abbiamo sentito i loro discorsi di insediamento, siamo a tu per tu con l'uso dissimulatorio del linguaggio, con le frasi tattiche, sature di significati nascosti, di furbeschi, di omissioni. Parliamo di comunicazione, non stiamo parlando di politica, stiamo parlando di comunicazione. Allora, che è politica naturalmente, Fontana, senza demo di smentita, un omofobo, si può dire questo, non è, che dopo una vita politica spesa a insolentire le differenze, a definire le coppie gay delle schifezze, ci metto le virgolette perché
sì,
l'ha fatto
testuale.
Lui, sì, nel suo primo discorso celebra niente meno che la diversità. Allora, perché dico, sono parole che sono come sabbie mobili? Lì per lì lo spettatore, magari nell'aspettativa generica di sentire dalle istituzioni delle parole inclusive, può persino pensare a un'apertura sui diritti civili, no? Come la diversità, che bella la diversità. Invece Fontana in quel momento sta rivendicando la supremazia della tradizione, che è diversa da cose, è diversa dal moderno, dalle sue emancipazioni, e disconosce le diversità degli altri. Sono parole che confondono, che annebbiano la vista, e in questa oratoria eccelle La Russa, con il suo stile avvocatesco, come quando parla di pacificazione, che lo sappiamo già, altro non è che l'auspicata fine della pregiudiziale antifascista costituzionale, ma anche quando parla per esempio dei diritti da non sopraffare, anche qui virgolette, che per lui sono quelli legalmente riconosciuti, e dunque non quelli negati, quelli da riconoscere, oppure dei morti degli anni di piombo, alcuni dei quali hanno nome e cognome, vedi Sergio Ramelli nel suo discorso, mentre altri, Fausto e Iaio per esempio, su altri si mantiene questo ambiguo velo di mistero, aggiungendo i cui assassini non sono mai stati trovati, alludendo così alla possibilità che la loro morte sia maturata in ambienti di sinistra extraparlamentare. Ecco, con le presidenze La Russa e Fontana le parole perdono importanza, perché diventano un po' meno di tutti, un po' meno trasparenti. In queste sottigliezze, nei nascondigli di questi loro discorsi, si avverte davvero una sorta di consapevolezza sotterranea in loro, cioè loro sanno di non essere a casa loro, non possono parlare come vorrebbero perché sono due figure strane all'arco costituzionale, ma anche perché sono espressioni di culture politiche, quella integralista cattolica di Fontana e quella post-fascista di La Russa, che tra gli italiani e le italiane del 2022 in fin dei conti sono marginali, cioè non solo non appartengono costoro alla nascita della Repubblica, ma neanche tanto al presente, nel quale sono delle minoranze mobilitate finché si vuole, ma minoranze, cioè, faccio una battuta, ma quante persone conosciamo che tengono in casa busti di Mussolini o si sono sposate con un rito preconciliare del 1500, come nel caso di Fontana? E qui, se posso permettermi un'osservazione politica e non di comunicazione, direi che il mondo progressista e di sinistra, prima ancora di indignarsi per queste nomine, dovrebbe, credo, vederci il risultato delle proprie divisioni e, se vuoi, ricavare magari qualche lezione per il futuro prossimo, immediato.
E allora sa cosa le dico? Guardi, le faccio due...
Ho fatto proprio una tirata.
No, beh, ha fatto una tirata, evidentemente meditata, insomma, c'è tutto, c'era da dire.
Meditata.
Esatto, allora le dico così, le mappe a pagina 9 di Repubblica Oggi di Ilvo Diamanti raccontano che gli elettori del PD, visto che lei ha parlato di divisioni, no, la sinistra è anche figlia tutto ciò quello che ci sta succedendo, dice solo una frazione minima degli elettori del PD, 6%, ritiene che il PD abbia concluso il proprio percorso e sarebbe meglio scioglierlo. La maggioranza pensa che occorre un congresso per scegliere un nuovo leader, o meglio ancora che vada rifondato con un nuovo statuto, un nuovo nome, il 46%. Una larga parte del partito considera necessario andare oltre il PD, mantenendo le proprie radici che affondano nell'ulivo, attraverso il mito fondativo delle primarie, allargando il campo a figure candidati esterni al partito, non per circoscriverne l'identità e il profilo, ma al contrario, per aprire un PD fin troppo definito, confinato rispetto alla società. E poi le dico su quello che lei ha appena raccontato del rapporto tra le parole e la destra, le parole sui quotidiani di destra. Prendiamo Libero. Libero dice: per la sinistra i figli del CAV devono tacere, via dalle trattative. E poi: va disprezzata, dopo Fontana insultano pure sua moglie, Letta va in piazza con i filorussi, pacificazione e l'ostacolo sono certo antifascisti, con la destra mi aspetto ordine e rigore, sono tutti titoli di Libero. E poi: caro Vespa, i figli sono soprattutto degli ingrati.
Beh, è proprio un'altra lente dalla quale vedere le cose. Però io contrapporrei un'altra cosa invece.
Sì.
Se posso.
Prego.
E cioè un altro modo di usare le parole. Perché a queste, alle sottigliezze di La Russa, a queste capacità di, cioè, quindi adesso non volere, non so, i figli di Berlusconi al governo è vietare, essere illiberali, no?
Sì, quando ricordiamo che poi Elisabetta II rivendicava di non aver mai chiesto a Carlo, cioè di non aver mai mischiato la famiglia col governo.
Vabbè, il governo vietato vietare. Ma insomma, a queste sottigliezze, a questi ribaltamenti dialettici, concettuali, si contrappone la virtù della Repubblica. Che qual è la virtù della Repubblica? È la parola limpida, democratica, ed è il discorso di Liliana Segre. Perché il suo italiano è quello, è davvero quello lineare della Costituzione, che è il testo pubblico meglio scritto della nostra storia, per questo, anche per questo che è così amato, perché tutti lo capiscono, è una legge che tutti capiscono. E questo è il risultato di un lavoro di progettazione del lessico che è stato realizzato prima della promulgazione, sul quale magari una volta ci soffermeremo studiando elementi di oratoria.
Ce ne sarà bisogno, temo,
Marco. Lo faremo. Studiando, dicevo, elementi di oratoria, mi è capitato di analizzare con studenti e studentesse proprio i discorsi della senatrice Segre, li abbiamo un po' studiati. Abbiamo visto che nei suoi discorsi convivono con grande grazia due figure insieme. Da un lato c'è la donna anziana, che lei spesso si autodefinisce nonna, no? Lo fa spesso. Da un altro c'è il ricordo di lei da ragazzina, spogliata dell'infanzia, trascinata in quell'incubo di violenza che noi tutti sappiamo. E questo equilibrio si esprime con la sua fedeltà a una lingua semplice, se non spoglia, addirittura nuda, essenziale, fino alla capacità di rappresentare lo stupore della bambina, la levità della tredicenne che non perde mai, non vuole perdere anche a distanza di una vita la sua innocenza. E i suoi discorsi non si allontanano mai, infatti, dal racconto delle emozioni che lei ha vissuto in prima persona. È come se aprisse il suo diario e ce ne leggesse delle pagine. E in questa convivenza miracolosa tra la saggezza anziana e gli occhi della ragazzina c'è qualcosa che riguarda anche il nostro rapporto con la memoria. Cioè è il modo in cui la senatrice testimonia la sua tragedia a trasformare la storia, la sua storia, la nostra storia in un evento presente. Certo, il suo è un rapporto unico con il passato, però non è stata l'unica ad averlo. Lei lo traduce con questa semplicità di linguaggio, con questa solennità lineare, e questo diventa proprio la chiave del rapporto tra la senatrice e i tantissimi che continuano ad ascoltare e ad apprezzare le sue parole. E poi ci sono i simboli.
Sì, esatto. Prego.
Ma non so, qui non so se anche lei, Ampaglia, ha avuto la stessa sensazione, ma quello che è storico e simbolico. No, allora, un'ultima cosa ci sarebbe da
quello
dire.
Quello della fotografia, immagino, sì. La fotografia di La Russa che l'applaude e la Liliana che va via col mazzo di fiori?
Col mazzo di fiori che non sono semplicemente fiori, ma sono rose bianche. Allora, se in un mondo di simboli tutto ha significato, e le rose bianche offerte dall'ex Missino sono un omaggio alla donna, significano attenzione e rispetto, però nella storia che esiste non c'è niente da fare, la rosa bianca significa anche altro, è il simbolo della resistenza antinazista in Germania, è il martirio di Sophie Scholl, dei suoi amici, tutti studenti, tutti cristiani ghigliottinati per avere distribuito volantini che invitavano alla resistenza passiva contro Hitler, cioè l'uomo della destra sociale, erede della Repubblica di Salò, nazifascista, regala la rosa bianca alla sopravvissuta di Auschwitz. Magari è solo un dettaglio aspro che coglie l'appassionato di storia, magari è una coincidenza, ma anche queste frizioni simboliche ci dicono quanto pochi siano i gesti che un post-fascista può compiere nelle stanze della democrazia repubblicana senza evocare altri traumi, altri simboli piccoli e grandi. Cioè quanto questo passaggio storico che vede l'ex Missino, primo partito in Italia, non si può compiere senza una loro accettazione del 25 aprile, dell'antifascismo in Costituzione, senza entrare finalmente nel mondo delle parole chiare, prive di distinguo, di furberie, di cerchi o bottismi. Cioè non è l'opinione mia o tua a pretenderlo, è la storia della Repubblica, o per dirla come loro direbbero, della patria, a richiedere scelte senza equivoci, perché altrimenti la memoria continuerà inevitabilmente a produrre spine. Altro che rose, altro che fiori.
Io qua le avrei già suggerito un bel brano, però abbiamo qualcuno che non dico che le dà ragione, perché è antipatico dire le dà ragione, ma che fa un ragionamento simile al suo. A pagina 9 del Corriere della Sera, e qui andiamo veramente in un altro luogo, perché c'è un'intervista di Marco Ascione al presidente della CEI, il presidente della CEI Matteo Maria Zuppi, cardinale di Bologna, arcivescovo di Bologna, dice così: i cattolici in politica, la presenza è stare per strada, prima di tutto dobbiamo essere cristiani, non possiamo pensare di esserlo perché facciamo politica e spesso finiamo per farla male. Non c'è dubbio che Papa Francesco sia un riferimento per tantissimi, ma la differenza è nella prassi, non tanto in quello che uno dice, ma in ciò che uno fa. Ad esempio la Laudato Si, che è l'enciclica sulla la protezione, sì, diciamo la primazia del pianeta, diciamo così, è molto evocata per la questione ambientale, ma purtroppo è troppo poco applicata, dice il cardinale Zuppi. Gesù non è una morale, non è un sistema intellettuale, non è un riferimento che giustifica altre scelte, è un incontro libero e gratuito. E poi pagina 9 del Corriere della Sera, giusto oggi, e poi il cardinale Zuppi fa insomma l'elenco di che cosa secondo lui i cattolici dovrebbero fare. Vi faccio semplicemente un esempio così: accoglienza, apertura dei flussi migratori, integrazione, educazione, cooperazione, vabbè, insomma un po' tutto il contrario di quello che probabilmente è interessante, sì, ci troveremo davanti. Ma se vuole c'è di più, perché c'è il Papa, proprio lui, che
c'è questo asse mazza Bergoglio, vuoi dire? C'è un asse,
mazza Bergoglio, sì.
guarda che lune Bergoglio.
Però guardi che non vorrei dirglielo perché sembra brutto, il lunedì mattina poi mi passa una settimana in difficoltà. Il Papa un po' la scavalca, perché sì, la scavalca. A pagina 19 di Repubblica, Naomi, Claudia e le altre, le trans in pellegrinaggio da Papa Francesco, lui non giudica, ci ascolta. Naomi Cabral, prostituta transessuale argentina, è stata trovata morta il 6 ottobre in una camera d'albergo sul litorale romano, dove era solita ricevere i clienti. La piangono i pochi amici, le colleghe e il Papa, che l'aveva voluta ricevere in piazza San Pietro, lei e le altre transessuali, il 27 aprile scorso, il primo di una serie di incontri. Ricostruisce Jacopo Scaramuzzi tutta la storia di come queste transessuali erano andate da un parroco di periferia, che insieme alle lunghe code durante il Covid di gente che non aveva più niente, si erano messe anche loro, cioè un po' in fondo, un po' così, e lui le aveva aiutate, aveva detto: ma siete, venite qua, cioè che problema c'è, vi diamo, se diamo agli altri, diamo anche voi, perché non dovremmo darvi da mangiare, un piccolo aiuto, eccetera. Allora hanno chiesto di andare a trovare il Papa per ringraziare la Chiesa, eccetera. Anzi, prima gli hanno scritto, il Papa gli ha risposto, poi le ha incontrate, loro gli hanno portato le empanadas, lui le ha riscritto. Cioè è una storia infinita, questa qua, devo dire, molto bella, che viene portata avanti da una suora, adesso vediamo se gliela trovo, che è molto interessante. È una suora che aveva conosciuto il Papa, eccola qua, Geneviève Janigros, religiosa francese che da anni lavora tra i giostranti e gli artisti di strada del litorale romano. È una vecchia conoscenza di Jorge Mario Bergoglio dell'epoca dell'Argentina, e quindi lui per cortesia ha risposto e c'è stato questo incontro con le trans. Non è male, no? Interessante.
Fatti, non solo parole, fatti.
No,
sì.
Io le devo segnalare un altro tema di cui lei ha parlato più e più volte, che non è, per carità, la pace, un bellissimo discorso di Renzo Piano sulla stampa sulla pace. Segnalo che girando la pagina di Renzo Piano dalla stampa, poi c'è una cosa terrificante che si intitola Mia sorella ora è un numero, che è Francesca Mannocchi, che inizia così: Una delle croci di Izium appartiene a Liuba, la sorella di Sasha, Yushko, un pezzo di legno con un numero scritto sopra, ma lui non sa qual è, potrebbe essere la 70 o la 447, la croce su cui qualcuno ha appoggiato un fiore o una croce abbandonata. Sua sorella è una delle tante, una morta tra le centinaia alla periferia di Izium. I corpi sono stati esumati un mese fa, quando la città è stata ricostruita, e quest'uomo che sta cercando qual è la tomba della sorella, anzi la sepoltura, perché una tomba non è, racconta la sua storia, Francesca Mannocchi, una storia di tortura, di violenza, di cavi elettrici, una cosa terribile. Ma io dalla stampa le volevo dire, Mazza, Paola e Gonu, la politica in campo. Dopo il caso di razzismo, la solidarietà di Draghi di Malagò, la russa telefona ai vertici della pallavolo italiana, il presidente federale dice, ma noi siamo uno sport di integrazione, le offese sono venute dai social, piena solidarietà, siamo orgogliosi di lei, al nostro appoggio totale. Però in questa pagina c'è, i razzisti non distruggeranno i nostri sogni, un'altra delle nostre atlete, Daisy Osa Cue, che è una lanciatrice del disco, molto impegnata nei diritti civili, e poi Zainab Dosso, mi hanno detto sporca negra, nessuno è venuto a difendermi, lei invece è la velocista azzurra, medaglia di bronzo con la 4% negli ultimi europei. Torna, continua a tornare questo tema.
Sì, c'è una frase che era stata detta a suo tempo, mi pare l'anno scorso, durante le grandi manifestazioni negli Stati Uniti sulla violenza della polizia sui neri, ed era: non bisogna semplicemente essere, non basta non essere razzisti, bisogna essere antirazzisti, diciamo, no?
Eh sì, il tema è proprio quello, non basta.
Sì. Non basta. Sì, non basta, non basta quello che stiamo facendo, non basta quello che stiamo facendo.
No. Uno stacco che si chiama Cut Me a Break dei Free Nationals dice esattamente quello che sta dicendo lei, caro Mazza. I play dumb, nigga, play tough. See straight through they makeup. Man, the shit you kickin', you just made up. And the truth, and that what they afraid of. In the Caribbean, somewhere laid up. On the phone with my nigga, tellin' pressin' till they paid up. I'm a go-getter, nigga, being down, never faced us. Used to get it off the razor. I'm a pioneer in the Acer. Don't be fool, but it's blazer. Send lasers to hater, yeah. Get door D.I.E., I'm still by my paper, yeah. Try music, T.I.P., wherever I'm on, like B.I.G. Number one, running out of million. Show you how to flip a brick and buy a building. Check up for nigga and steer your children. For real, when you get thinking about it. And all the years I've been at it, I got multiple classes. Legendary my status. Like I got thought like padded on my inside. I cannot lose, bitch. I'm rich, I could have been that. K-I-N-G, I was saying. 8:26, avevamo un debito, perché avevamo detto avremmo ripreso la questione dello striscione, no? Sotto il quadro di Picasso, Climate Chaos, il caos climatico significa guerra e fame, giusto?
Sì, che è arrivato durante la giornata nei pressi della giornata dell'alimentazione.
Sì.
Si sente la giornata internazionale dell'alimentazione.
Sì, che sì. E naturalmente... oggi è contro la fame, sono una dietro l'altra praticamente.
Sì, ci sono giornate che diciamo ci colpiscono ancora di più per l'interconnessione nella quale viviamo, perché la fame, diciamo, si sente ogni angolo del pianeta e in fondo spaventa un po' anche noi. C'è un'ironia tragica, se vuoi, nel fatto che pochi giorni fa, il 13 ottobre, si è celebrata la giornata internazionale invece del fallimento.
Non lo sapevo.
No, è così, la giornata internazionale è importante, bisogna celebrare anche il fallimento, perché... Un po' perché c'è un'ironia tragica, perché non c'è una sconfitta più grande della fame, ovviamente, nel mondo, per tutta la comunità mondiale. Ma la giornata del fallimento in realtà non parla di fame, ma di intrapresa personale. È nata in Finlandia nel 2010, man mano si è allargata fino a diventare internazionale. Il senso qual era? Era incoraggiare le start-up a non avere paura di sbagliare, nel nome eroico di Thomas Edison, del quale pare si contino 1000 fallimenti prima di arrivare ad inventare la lampadina. Perché il fallimento può avere molti significati, essere pedagogico, può essere persino istruttivo, può proiettare sull'opinione pubblica le sue insufficienze, i suoi limiti, i suoi sensi di colpa. Per esempio in Australia un gruppo di comunicatrici femministe che si chiama Mummy Nets,
cioè le mamme,
cioè
nel...
donne, esatto. Sì, mamme nella pubblicità, lo ha celebrato raccontando che hanno provato a fare una campagna che chiedeva ai loro colleghi maschi sensibili, si pensava ai loro temi, di unirsi a loro in cambio di un misterioso premio, ma questa campagna è stata un fallimento perché non ha avuto nessun riscontro, zero riscontri, non si è fatto avanti nessuno. Loro lo hanno raccontato per denunciare, per celebrare la giornata del fallimento e quindi denunciare che non si sa come coinvolgere queste persone, e hanno aggiunto che alla fine poi il premio se lo sono bevute loro, che evidentemente era qualcosa di alcolico. Hanno fatto bene a raccontarlo perché può far avanzare anche di un centimetro, va bene, la consapevolezza, ed è uno dei tanti flop interessanti che si possono raccontare, ma insomma resta il fatto che la giornata della fame è anche la giornata del fallimento della comunità mondiale. Non so se abbiamo il tempo per dire un'altra cosa.
L'ultima,
stiamo per salutarci. Sì, cioè, voglio soltanto accennare una cosa, ci torniamo dopo, cioè i mondiali di calcio sotto Natale. I mondiali di calcio sotto Natale, torneremo a parlare di Natale, faremo... Ci sarà un po' un guarda che Natale, giusto?
No,
una cosa un
faremo
po' così.
Di più, faremo, ecco, una serata col pubblico qua in auditorio, Giuseppe Mazza.
Lo dici proprio,
ma
lo
sì,
dici.
Ma certo, faremo il racconto di Natale di Giuseppe Mazza, la sfido,
vabbè,
così
sì,
proprio, Ale.
Ah, proprio la
sì,
butti
sì,
lì.
Ale.
Vabbè,
poi diremo le date, sarà un momento di campagna abbonamenti, sarà un momento molto interessante, vi invitiamo a prepararvi, insomma. Anzi, vi diciamo anche quando, 22 di dicembre.
Vabbè, ma mi hai completamente travolto di informazioni. Va bene, allora appuntamento con i mondiali e il Natale. Ne cominciamo a parlare nella prossima volta, facciamo
Dai.
Così.
Una buona settimana, Giuseppe Mazza.
Buona settimana a tutti e a tutte.
A presto. You're good. You're good.